abbiamo vissuto la festa della Pentecoste, nella quale abbiamo meditato sul e celebrato il fatto che lo Spirito Santo è veramente arrivato, no? È sceso su di noi, che eravamo riuniti insieme con la Madonna e con gli Apostoli nel Cenacolo. E a me piacerebbe tornare nella meditazione di oggi su quello che è successo quel giorno, perché fra l'altro quello che è successo quel giorno, nel giorno della Pentecoste, è qualcosa che poi va avanti, no? Va avanti nella Chiesa e giunge fino a noi, perché anche noi siamo nel tempo dell'invio dello Spirito Santo, no? Mentre Gesù è sempre in mezzo a noi, è sempre presente in mezzo a noi, ma non lo vediamo. Lo Spirito Santo, che pure non vediamo, però è stato inviato e la sua missione non è conclusa. Mentre in qualche modo la missione di Gesù si conclude con l'ascensione, anche se ci assicura che è sempre con noi e poi è sempre alla presenza del Padre ad intercedere per noi. Allora, quel giorno della Pentecoste si trovavano tutti insieme, narra San Luca negli Atti degli Apostoli, insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Io intanto una cosa che notavo come prima cosa è che quando si parla dello Spirito Santo e del suo invio è frequente che si usi la parola pienezza, colmare, riempire. E infatti anche in questo racconto degli Atti degli Apostoli si dice del vento che riempì tutta la casa dove stavano, e poi si dice che tutti furono colmati di Spirito Santo. Tutti furono colmati di Spirito Santo. E quindi lo Spirito Santo riempie tutta la casa e poi riempie ciascuno di loro. E se ci pensate, è quello che noi anche chiediamo nelle preghiere della liturgia, chiediamo: vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli. Quindi lo Spirito Santo ci dà un'idea di pienezza, di... Ecco, mi vengono in mente le anfore delle nozze di Cana che i servi riempiono fino all'orlo, no? Senza lesinare appunto acqua, che poi così diventa vino buonissimo. Ecco, lo Spirito Santo fa dentro di noi qualcosa di questo tipo, cioè ci riempie. Perlomeno questo è quello che accade quel giorno e quello che noi gli possiamo chiedere. Riempi il mio cuore, no? Colma la mia anima dei tuoi doni. E in effetti poi una delle cose che fa, su cui mi soffermo un po' con voi, è che si nota che dà questo dono della capacità di parlare molte lingue, no? Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti, fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Evidentemente qui l'autore degli Atti degli Apostoli fa una sintesi di quello che la gente si diceva, no? E mette insieme appunto tutta la varietà che loro stessi hanno notato quel giorno. La Pentecoste era una festa ebraica ed evidentemente per quella festa erano presenti tutte queste persone. E molti autori mettono in relazione la Pentecoste, questa Pentecoste, no? la discesa dello Spirito Santo, e questa capacità di nazioni così diverse di sentire ciascuno nella propria lingua e quindi di udire in qualche modo una sola lingua, come è una specie di riparazione della frattura che c'è stata con la Torre di Babele, no? L'Antico Testamento narra quell'episodio misterioso e significativo del fatto che a un certo punto, forse perché gli uomini hanno voluto, ecco, sfidare Dio e fare a meno di Lui, come conseguenza c'è stato questo dividersi degli uomini, questo parlare lingue diverse che rende più difficile la comunicazione tra gli uomini. Quindi è un po' come una delle conseguenze del peccato, secondo quella visione, no? Il peccato è sempre una divisione, no? Una divisione che accade tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e la donna, tra il fratello e il fratello, tra il marito e la moglie, tra i genitori e i figli, tra l'uomo e la natura, no? È sempre qualcosa che divide, no? Lo stesso tentatore viene chiamato diavolo, che significa il divisore, colui che divide. E allora, indubbiamente, la Pentecoste è invece un fenomeno di unità nella diversità. E questo è bellissimo. La Chiesa è così e deve essere così. Dobbiamo sempre tenerlo presente lungo la nostra vita, anche nel momento in cui esercitiamo il nostro apostolato, che deve essere un parlare di Dio, cioè un testimoniare Gesù incarnato, morto, risorto e vivo, è presente in mezzo a noi, che è il Salvatore, e però poi nella varietà delle culture, nella varietà anche delle lingue, che sono così anche oggi, nella varietà dei modi di essere, delle situazioni della storia, no? E quindi non un concetto che anche a San José Maria piaceva molto, e poi e non solo a lui, ma è questo fatto di distinguere l'unità dall'uniformità, no? Cioè l'unità è unità di persone diverse, di caratteri diversi, di situazioni molto diverse, anche di libertà, di opzioni personali in tantissimi campi che sono lasciati alla grande libertà degli uomini, molto diverse, però c'è l'unità nella fede, l'unità della carità, l'unità del sentirci tutti quanti figli di Dio, no? Quindi io mi ricordo in una delle poche occasioni in cui ho potuto conoscere San José Maria con i ragazzi di quel tempo, gli universitari, i liceali che andavano a trovarlo a Roma, e lui conobbe due studenti africani, e succedeva sempre così: quando vedeva persone anche molto diverse da lui come cultura, si emozionava, e mi ricordo che li abbracciò e diceva: ecco, figli di Dio, no? Siamo tutti della stessa razza, la razza dei figli di Dio. Quindi c'è questa profondissima unità, no? Siamo tutti figli di Dio e dobbiamo saper riconoscere nella fede in tutte le persone di tutte le nazioni, di tutte le culture, figli di Dio. E tutti abbiamo questa filiazione divina perché siamo stati creati da Dio. E tutti sappiamo anche che siamo chiamati da Dio a diventare figli in pienezza, cioè nel figlio di Dio. E quindi per questo l'apostolato cristiano è importante anche presso quelle culture che non conoscono Gesù, no? Perché se loro che sono figli di Dio come per natura, però lo possono diventare anche per grazia, cioè nel senso possono avere questa partecipazione alla vita di Cristo attraverso la fede, attraverso i sacramenti che ci danno la vita di Gesù, allora la loro filiazione divina è più piena, fiorisce. E quindi questo è un elemento di questo brano della lettera degli Atti degli Apostoli. Ma l'altro interessante, visto dal punto di vista degli apostoli che parlano e tutti li sentono parlare nella loro lingua, è un aspetto di quello che possiamo chiamare il dono delle lingue. Allora, in quel momento è un dono soprannaturale, cioè il Signore, gli dà questo dono, gli apostoli quasi non si rendono conto nel momento in cui parlano, che gli altri li capiscono, è come se ci fosse una traduzione simultanea. Di origine divina, no? Di origine soprannaturale, lo Spirito Santo che conosce tutte le lingue traduceva, possiamo dire così, no? Cioè, ci viene da sorridere, ma è qualcosa di questo tipo nel cuore delle persone, nella loro lingua, quello che gli apostoli dicevano nel loro dialetto, no? Con la loro cadenza galilea, no? Con la loro lingua. E allora, questo è una parte delle loro lingue, ma in quel caso avviene in modo soprannaturale, è un dono del Signore che avviene in quel momento lì e poi forse è avvenuto qualche altra volta, potrà essere avvenuto qualche altra volta, no? E mi ricordo che San Giovanni Paolo II scherzava con noi quando lo andavano a trovare quelle varie migliaia di studenti universitari di vari paesi, durante la settimana santa, e allora lui parlava in italiano, oppure a volte parlava in lingue diverse, però si accorgeva che tutti capivano, no? E allora scherzava come se ci fosse questo dono delle lingue anche in quel momento lì. E probabilmente invece quello accadeva perché gli universitari sanno varie lingue, poi più o meno un po' di italiano, un po' di spagnolo. Molti lo sapevano, un po' di inglese, no? Per cui, e poi se il Papa parla di tematiche che noi conosciamo bene di vita cristiana, è più facile capirlo, no? Ovviamente. Però non si esclude che anche in quel caso lo Spirito Santo aiutasse a capire il Papa, no? Don Francesco Angelicchio, che quando era giovane avvocato romano, fu il primo a chiedere di far parte dell'opera, il primo italiano, e quando arrivava a Roma il giovane San José María, cioè, che in quel momento non sapeva l'italiano perché non aveva studiato a Roma, poi l'ha imparato, e neanche lui sapeva lo spagnolo, Don Francesco, però Francesco Angelicchio, però gli chiedeva: ma tu lo capisci? No, io, e lui rispondeva scherzosamente: lo capirei anche se parlassi in cinese, no? Perché aveva questa, evidentemente, una grande comunicativa, e poi indubbiamente il fatto di avere questa vicinanza spirituale, no? Anche questa filiazione spirituale, gli permetteva di cogliere, di capire anche se la lingua era diversa, no? Però al di là di questo dono che il Signore può dare in modo più o meno evidente in qualche circostanza, e che sicuramente in quel momento diede, poi dopo invece, diciamo, c'è un altro dono che possiamo chiedere allo Spirito Santo, che possiamo chiamare così il dono delle lingue, perlomeno questa era un'interpretazione che piaceva a San José María, cioè piaceva e lo chiedeva a Dio per le persone che avevano lo spirito dell'opera, che vivevano questa chiamata ad essere apostoli così nella loro vita ordinaria con gli amici e i conoscenti, e chiedeva per noi, suoi figli spirituali, il dono delle lingue, cioè che il Signore ci desse quella capacità Ma questa è una cosa che possiamo chiedere per tutti i cristiani, perché sono tutti chiamati ad essere apostoli. La chiamata all'apostolato nella Chiesa è universale, come la chiamata alla santità e all'apostolato nella Chiesa. È una chiamata di tutti, cioè tutti i battezzati sono chiamati a essere un altro Cristo, lo stesso Cristo che quindi vive l'unione col Padre, la santità di vita e poi parla del regno, no? Cioè, allora, tutti i cristiani possono avere questo dono, cioè la capacità di, io direi quasi quasi, prima di tutto, di ascoltare, no? Il dono delle lingue ci deve portare a saper ascoltare e capire le persone. Possiamo chiedere questo dono al Signore. Qualcuno, appunto, non so, cita quell'antica sapienza, mi pare di origine ebraica, ma ecco, perché abbiamo una sola bocca e due orecchie? Perché l'essere umano deve essere più disposto ad ascoltare che a parlare, no? Prima ad ascoltare e poi a parlare. Questo lo possiamo fare anche imparando da Gesù, il quale, pensate alle apparizioni dopo la risurrezione, lui. Pensate Gesù che appare ai due discepoli che vanno verso Emmaus e ti accosti accanto a loro, li ascolti nei loro discorsi e gli fai una domanda che ti permette di ascoltarli. E di cosa state parlando? State parlando adesso così lungo la via, su questo sentiero? E allora loro addirittura si fermano tristi, ma solo tu non sai quello che è successo a Gerusalemme. Se loro sapessero, cioè in quel momento che lui è invece Gesù, che loro non riconoscono, ci sarebbe quasi da ridere, no? È quasi comica la situazione. Ma per noi è di grande insegnamento per tanti motivi, ma anche per questo. Gesù li vuole ascoltare, vuole che parlino, vuole che si esprimano, che si aprano, che dicono qual è il loro problema. Quindi se noi ascoltiamo, possiamo capire. Se non ascoltiamo, non possiamo capire. Se noi ascoltiamo, dedichiamo tempo all'ascolto, quante persone sono gratissime del fatto di trovare qualcuno che le possa ascoltare. E capiterà anche a voi l'esperienza a volte di sentirvi ringraziare e voi pensate, ma io non ho fatto altro che ascoltare. Ebbene sì, è un grande dono, ascoltare, dedicare tempo a una persona per ascoltarla e allo stesso tempo, se la ascoltiamo, dobbiamo cercare di comprenderla. Che vuol dire, se volete questo comprendere, significa proprio letteralmente prendere insieme, prendere dentro di sé, cioè metterla nel cuore. Quella persona che ci parla, noi la mettiamo dentro di noi, la facciamo calare dentro al nostro cuore, dentro alla nostra mente, cerchiamo di metterla dentro di noi stessi. Ascoltare, comprendere. E poi, certo, a quel punto noi possiamo, mentre ascoltiamo una persona, se ci viene in mente, se abbiamo questa devozione, se abbiamo voglia, ma questa è una cosa molto bella, affidare quella persona allo Spirito Santo perché riesca a spiegarsi bene, perché riesca a dire tutto quello che ci vuole dire. Ma allo stesso tempo chiediamo aiuto allo Spirito Santo perché noi la possiamo comprendere. Dammi luci, Spirito Santo, perché io possa capire davvero questa persona, questa amica, questo amico, questo parente, questo vicino, questo conoscente, questa persona che magari ho conosciuto così in un viaggio, cioè che uno sconosciuto, ma che però magari si confida e che io possa ascoltare, che io possa capire in profondità e il suo problema. Lo Spirito Santo che conosce le profondità di Dio, ci viene detto dalla Sacra Scrittura, ma conosce anche le profondità del nostro cuore. Allora lui può metterci in collegamento, come fece a Pentecoste, che fece addirittura capire nella propria lingua quello che parlava. Che noi possiamo comprendere, Signore. E poi addirittura il dono delle lingue può essere il fatto di riuscire a parlare in modo tale che lui mi capisca. Cioè che lui capisca quello che forse nostro Signore, che è nostro Padre, anche Padre suo, mio, suo, di tutti noi, che siamo tutti fratelli, gli vuole dire attraverso le mie parole, attraverso l'apostolato cristiano di ciascuno di noi. E gli chiediamo allo Spirito Santo che mi comprenda, suggeriscimi le parole giuste. Perché a volte lo stesso concetto, la stessa verità che noi vogliamo manifestare, che magari lo Spirito Santo ci sta ispirando mentre noi ascoltiamo quella persona, è in quel momento stesso che lo Spirito Santo ci fa comprendere e ci ispira qualcosa da dire. Qualcosa da dire, oppure qualche volta ci può anche ispirare di tacere, perché non è il momento, perché è il momento del silenzio, o anche della condivisione, dico guarda io ti comprendo, pregherò per te, insomma adesso ci rifletterò magari nella mia preghiera. Non è il momento per dire chissà che cosa, e lo Spirito Santo ci può indicare anche i tempi e i momenti in cui dire qualcosa, oppure ci può ispirare la parola giusta, ma anche se volete l'immagine giusta o anche l'episodio, il racconto, la storia, l'aneddoto che illustra quello che vogliamo dire. Voi sapete che Papa Francesco, quando parla delle omelie, dice che appunto bisogna prepararle bene e poi dopo... E lui è anche... come dicono anche i classici, no? Che a volte un'immagine o un racconto può illustrare molto di più, no? Quello che lui vuole raccontare. Per esempio quando quel famoso Angelus dalla finestra di Piazza San Pietro, quando doveva parlare della confessione e raccontò il suo dialogo con una anziana di Buenos Aires, no? che gli danno della nonna, no? Nonnina, ma lei non avrà peccati, invece lei gli spiega, no, io ho peccati, ma lei ha studiato la Gregoriana, ecco, tutto questo dialogo simpatico tra vescovo, arcivescovo Bergoglio e questa signora che era in un pellegrinaggio in un santuario di Buenos Aires. E quel dialogo, e quella voglia di questa signora di confessarsi che siamo tutti peccatori, è rimasto più impresso che una teoria, no? E davvero i sacerdoti spesso raccontano, senza dare i dettagli, perché in modo anonimo, raccontano l'esperienza che a volte le persone vengono illuminate dallo Spirito Santo da qualcosa che loro neanche si ricordano di aver detto, oppure si... Io me ne ricordo un episodio abbastanza semplice che appunto stavo predicando e leggevo il brano dell'Annunciazione a Maria, e a un certo punto ho tirato in lungo e ho letto anche fino all'ultimo versetto, quando l'angelo Gabriele dice a Maria: nulla è impossibile a Dio, no? Solo che poi la persona che è venuta da me a dire: quando lei ha detto nulla è impossibile dire, ecco, allora avrei dovuto spiegare, poi ho cercato di spiegare, guarda che sì, in più che io l'ha detto l'arcangelo Gabriele, ma è ancora meglio, no? Oppure mi ricordo una volta un sacerdote che addirittura mi raccontava che una persona era rimasta colpita da una sua pausa, a un certo punto non sapeva più cosa dire ed era rimasto in silenzio un po', e quello era stato decisivo per quella persona che ascoltava la sua predica o la sua meditazione. Quindi questo veramente crediamo che è lo Spirito Santo che ispira quello che dobbiamo dire o non dire, e che aiuta la persona a comprendere quello che lei deve comprendere. Questo accade ai sacerdoti che predicano la parola di Dio, ma accade ad ogni cristiano che esercita il suo apostolato, che noi lo chiamiamo attraverso l'amicizia e la confidenza, ma possono essere anche tipi diversi di apostolato, no? E l'apostolato, ricordate nel libro Cammino, cioè l'apostolato della mensa, cioè invitare una persona a pranzo e poi chiacchierare con lei amabilmente, oppure l'apostolato del divertimento, di giocare insieme, fare sport insieme, fare festa insieme. Ci sono tanti modi di passare qualcosa del messaggio che il Signore ci ha dato, no? Che il Signore affida alla sua Chiesa. Allora, io vorrei che noi chiedessimo al Signore il dono delle lingue. A volte bisogna, con un amico a cui vogliamo parlare del Signore perché lui possa conoscerlo di più, o perché ci sta chiedendo una mano, perché pensa che noi abbiamo più conoscenza del Vangelo, più formazione cristiana, allora dobbiamo chiedere al Signore che ci dia la sapienza e l'ispirazione se dobbiamo in qualche modo, in quella situazione che Lui ci porge, attendere, oppure essere incoraggianti. Qualche volta il Signore ci spiegherà di essere forti, no? Come Gesù, che nel Vangelo lo si vede a volte parlare con fortezza a chi pare che metta un po' di resistenza, o la sta mettendo davvero, a comprendere quello che lo Spirito Santo gli vuole dire, no? Quindi a volte Gesù parla con molta forza, a volte fa anche dei gesti molto forti. Vi ricordate quando dice all'albero di fichi: ha fame, va, vedi un albero di fichi, va sperando di fare un buon spuntino, una buona merenda, di prendere un po' di zuccheri, e invece non ci sono frutti, no? E allora è anche consolante per noi vedere che Gesù questo non piace, cioè aveva fame, ha bisogno di mangiare, no? E dice: tu albero di fichi, cosa ci stai qui a fare lungo la strada? Perché allora era così, noi adesso siamo abituati a cercare i negozi o i chioschi, invece allora cercavano direttamente gli alberi. Che cosa ci stai a fare? Per darmi dei fichi, poi... E basta, nessuno mai più mangi fichi da te, dice il Signore. Poi il giorno dopo i discepoli vedono che si è seccato, cioè si è proprio rinsecchito l'albero dei fichi. Allora dicono: ma com'è questo fatto? E allora Gesù glielo spiega nei termini della fede, no? Se voi chiedete di spostare un monte a Dio, ecco, con fede potrete fare anche voi cose di questo tipo, no? Però ecco, in quel momento è stato forte, cioè poi va nel tempio e fa una frusta con delle corde per scacciare tutti quegli animali che volevano vendere alla gente che nel tempio voleva fare i sacrifici, no? Le bancarelle dei venditori. Cioè, a volte Gesù sa essere forte, con i farisei, quando che non capiscono, dice cose molto forti. Altre volte è incoraggiante, altre volte è consolante, altre volte corregge i discepoli che proprio stanno sbagliando, cioè con quella donna che versa profumo di nardo purissimo sulla testa di Gesù e sui suoi piedi. Io recentemente ho avuto modo di annusare questo nardo purissimo, una boccettina che veniva dalla Terra Santa, effettivamente è un profumo molto forte, molto buono, appare come un profumo adatto a una donna, effettivamente, come tipo di profumo, ma si capisce che è una boccia intera di tante limbre, può avere riempito la casa di profumo, no? E i discepoli, soprattutto Giuda, anche gli altri, si infastidiscono. E Gesù dice: no, no, lasciatela in pace, ha fatto una cosa buona. Quindi a volte Gesù interviene per incoraggiare, no? Con Maria dice: ma Maria Maddalena, ma perché piangi? Chi cerchi? Quindi anche lo Spirito Santo ci può ispirare uno stile, ci può ispirare l'atteggiamento giusto da avere con una persona, la domanda giusta perché quella persona possa confidarsi. E poi noi chiediamo allo Spirito Santo di saper anche dire qualcosa che aiuta e che a volte incoraggia a fare di più, a fare meglio, ad uscire da quel problema, no? a migliorare nella propria vita, nel proprio rapporto con Dio, nel proprio rapporto con gli altri. E, insomma, questo è il dono delle lingue, e questo è molto di più che possiamo chiedere allo Spirito Santo e che lo Spirito Santo diede quel giorno agli Apostoli e che continua a dare alla sua Chiesa. Pensate che meraviglioso dono delle lingue ha il Papa Francesco, che quando parla si fa capire, quando parla incide, quando parla commuove. Però lo dobbiamo chiedere anche per tutti i cristiani e anche per ciascuno di noi, e se volete lo possiamo chiedere, come spesso facciamo quando vogliamo chiedere doni spirituali allo Spirito Santo, anche per intercessione di Santa Maria, Santa Maria nostra madre, madre di Dio e nostra madre, e che era così, così presente quel giorno della Pentecoste ed è sempre stata così presente nella vita degli Apostoli per aiutarli a mettere in pratica i doni che lo Spirito Santo ha dato a loro.